Carissimi amici, ben ritrovati. Oggi, se Dio vuole, concludiamo questo lungo capitolo sul sesto comandamento e dopo le offese alla castità, dopo aver parlato del matrimonio e del dono del figlio, il Catechismo ci presenta una quarta sezione dedicata appunto alle offese alla dignità del matrimonio. E già vi dicevo che Catechismo adotta questa distinzione, cioè nei peccati contro il sesto comandamento, quelli più direttamente contro la castità e quelli più direttamente contro il matrimonio. Dunque, potete prendere i numeri dal 2380 in seguito fino al 2391 e vedete come la prima offesa contro il matrimonio è l'adulterio. Allora, che cos'è un adulterio? L'adulterio è una relazione sessuale tra due persone di cui almeno una, o anche entrambe potrebbero essere, ma almeno una, ha un vincolo matrimoniale, è sposata. Vi ricordo che la differenza con la fornicazione, dove entrambe le persone risultano essere libere. È proibito, come potete leggere nel 2380, in modo assoluto, cioè non vi è alcun tipo di eccezione ordinabile al bene in questa materia, cioè l'adulterio è un atto intrinsecamente, dal punto di vista morale, cattivo, malvagio. Nel numero successivo viene spiegato altresì che l'adulterio colpisce la stessa virtù di giustizia, quindi è un'ingiustizia. Per quale ragione? Il Catechismo lo spiega e dice sostanzialmente che si viene meno, sotto molti aspetti, agli impegni presi e si dice che, cito, chi lo commette viene meno agli impegni assunti, ferisce quel segno dell'alleanza che è il vincolo matrimoniale, quindi colpisce direttamente il vincolo matrimoniale, vuol dire, poi lede il diritto dell'altro coniuge, perché ovviamente il mio adulterio ha leso il diritto dell'altro coniuge a avere una relazione intima, quindi una donazione reciproca ed esclusiva con il proprio coniuge, e attenta all'istituto del matrimonio violando il contratto che lo fonda. Inoltre compromette il bene della generazione umana e dei figli, i quali hanno bisogno dell'unione stabile dei genitori. Vedete dunque, l'adulterio è disordinato sotto diversi aspetti e comporta tutta una serie di gravi conseguenze nell'ampio raggio che abbiamo visto. Quindi, in questo senso, mai l'adulterio può essere accettabile, mai l'adulterio è ordinabile a un bene. Allora, molta attenzione a quello che da qualche anno a questa parte è stato in qualche modo sdoganato, almeno diciamo così culturalmente, nella cultura cattolica intendo, al di fuori da tempo, quello che io definisco l'adulterio stabile, cioè da più parti si sente dire che quando, come dire, una relazione adultera per sua natura, dunque commessa tra due persone di cui almeno una ha un vincolo matrimoniale, sposata, una relazione di questo tipo che sia permanente, che abbia dato origine a dei figli, che sia stabile, in questo caso non si potrebbe più configurare propriamente l'adulterio. Non è assolutamente così, l'adulterio ha questa natura che abbiamo detto e la sua stabilità sotto certi punti di vista aggrava il problema anziché risolverlo. Lì ci sarà, come dire, chiaramente un'altra strada da percorrere nel caso dell'adulterio stabile, cioè della convivenza stabile tra divorziati e risposati, e la via potrebbe non essere quella della separazione, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli ancora da accudire, da crescere, ma potrà e dovrà essere quella invece dell'astinenza dagli atti propri dei coniugi, in quanto queste due persone non sono coniugi realmente, quindi non possono compiere gli atti propri dei coniugi. Bene, vedete poi il divorzio al 2382 e seguenti. Allora, il divorzio attenta direttamente all'indissolubilità del matrimonio, cioè Dio ha istituito un matrimonio indissolubile, il divorzio è, come dire, la contraddizione da parte dell'uomo della volontà divina sul matrimonio. Questo è, diciamo, direttamente il problema del divorzio. Il catechismo ricorda che tra i battezzati il matrimonio rato e consumato, qui sta citando il codice di rito canonico 1141, il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte, cioè è solo la morte che è in grado di sciogliere il vincolo. Allora, attenzione alle parole utilizzate in questo articolo del catechismo, molto precise e vanno pesate. A non poter essere sciolto da alcuna autorità umana, nessuna, incluso il Papa, è il matrimonio rato e consumato, cioè il matrimonio valido nel suo consenso e compiuto, consumato nell'atto coniugale. Perché? Perché non è un'invenzione della Chiesa, semplicemente la Chiesa si rifà al noto passo del Vangelo di Matteo dove Gesù dice letteralmente: non sono più due, ma una sola carne, dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Cioè l'uomo non può dividere quello che Dio ha congiunto, cioè l'uomo non può dividere i due uomo e donna che uniti in matrimonio hanno formato una sola carne, d'accordo? Invece la Chiesa, e adesso vediamo in quali termini, ha autorità, il Papa direttamente, ha autorità per sciogliere un matrimonio cosiddetto rato e non consumato, cioè un matrimonio valido nel suo consenso, ma che ancora non è stato sigillato nella carne degli sposi attraverso l'atto coniugale. Chiaramente occorrono delle motivazioni gravi, importanti, ma il punto è questo. Ora, l'origine storica della possibilità del Papa di intervenire sul matrimonio rato non consumato è molto particolare, cioè in epoca medievale spesso il matrimonio poteva essere contratto dai due coniugi che vivevano ancora a distanza, ciascuno nella casa paterna, d'accordo? E solo in un secondo momento, spesso anche dopo diversi mesi, i due potevano vivere nella stessa casa e quindi consumare il matrimonio. Solo che a volte accadeva che in questo lasso di tempo, per esempio, uno dei due aveva deciso di consacrarsi a Dio nella vita religiosa o nella vita sacerdotale. In questa situazione il Papa interveniva per sciogliere il matrimonio. Attenzione, non ha nulla a che vedere con la nullità. La nullità mi dice che il matrimonio non è mai stato celebrato realmente. Ci sono dei difetti che, nonostante l'apparenza, rendono il matrimonio appunto nullo, mai realmente posto in essere. Qui invece parliamo di un consenso valido, ma mancando questa caratterizzazione, in casi speciali, io vi sto dando un po' origine storica, è possibile per il Papa intervenire. Ora, da qui sono subentrate anche altre casistiche nei quali appunto un caso di rato non consumato è possibile per ragioni importanti, per ragioni gravi, fare richiesta al Papa che è l'unico, come dire, che può sciogliere. Questo punto di vista è un matrimonio orato ma non consumato. Qual è la ragione di questo? Non è un'eccezione, che contraddice il principio, ma sta, la ragione fondamentale sta nel difetto, diciamo così, del significato di un matrimonio non consumato, cioè un rato non consumato. Perché cosa vuol dire un difetto di significato? Vuol dire che alla parola, che avviene appunto scambiandosi il consenso, scambiandosi le promesse matrimoniali, il lato della parola, manca l'aspetto, diciamo, il segno nella carne, cioè manca l'incarnazione di questo consenso che avviene appunto nell'atto coniugale. È molto importante questo perché è un parallelo diretto con l'incarnazione, cioè l'incarnazione adempie la promessa che Dio ha fatto nei secoli, adempie la promessa del matrimonio, dello sposalizio del figlio di Dio con la sua Chiesa e l'adempie appunto nella carne. È chiaro che il matrimonio, essendo il segno di questa unione tra Cristo e la Chiesa, ha l'aspetto del consenso e ha l'aspetto dell'incarnazione di questo consenso. Nel momento in cui viene meno l'aspetto, chiamiamolo così, dell'incarnazione del consenso, cioè nella carne, il vincolo, ripeto, in casi particolari, non così, può essere sciolto esclusivamente dall'autorità del pontefice. Diverso, giusto per darvi un pochino il quadro, è il concetto invece del privilegio paolino. Non so se avete mai sentito parlare di questo. Che cos'è il privilegio paolino? È la possibilità da parte dell'autorità della Chiesa di intervenire a sciogliere un matrimonio tra infedeli, tra non battezzati, e di farlo, si dice, in favor fidei, cioè in favore della fede del coniuge che sceglie di essere battezzato. Ora, l'indissolubilità non è in un matrimonio tra non battezzati, non vuol dire che non esiste, che non è un valore, ma non è assoluta. Perché non è assoluta? Perché manca il legame e il riferimento a Cristo che avviene nel battesimo, cioè nella nostra incorporazione a Cristo nel battesimo. Mancando questo, è possibile scioglierlo per una ragione più forte del legame naturale, dell'indissolubilità naturale. Qual è questa ragione più forte? Appunto la fede, cioè, in altre parole, se diciamo la parte che si vuole battezzare, da parte invece dell'altro coniuge che o non vuole battezzarsi, o diciamo così, pur non volendo battezzarsi, non è in grado, diciamo così, di garantire il bene, della controparte che si battezza, quindi il fatto di non essere battezzato semplicemente in sé non giustifica, ma diventa invece un impedimento perché l'altra parte possa vivere la propria fede, allora in questo caso si può dare uno scioglimento per appunto il privilegio paolino. Ovviamente c'è tutto un processo che deve essere fatto, la controparte deve essere chiamata, una cosa abbastanza articolata, però così per darvi l'idea che anche in questo caso, nel privilegio paolino, non si tratta, della possibilità, della potestà della Chiesa di sciogliere un matrimonio sacramentale. Rato e consumato. Il rato e consumato sacramentale non è scioglibile da nessuna autorità umana. Bene, poi abbiamo invece il caso della separazione. Allora, c'è un diritto e un dovere dei coniugi di conservare la convivenza coniugale, di vivere sotto lo stesso tetto avendo anche rapporti maritali. Questa convivenza, tuttavia, può essere sciolta dalla parte che subisce che cosa? O l'adulterio dall'altra parte, oppure se l'altra parte compromette gravemente il bene fisico, corporeo o spirituale del coniuge o della prole. Allora, in questi casi, la parte lesa può chiedere all'ordinario di separarsi, cioè di non vivere più sotto lo stesso tetto, per intenderci. O può anche farlo senza chiedere il consenso dell'ordinario in caso di pericolo, di urgenza, in caso per esempio di un'aggressione fisica, purché poi informi il proprio vescovo, il proprio ordinario di questa cosa. Ora, la separazione non è uno scioglimento del vincolo, indica una situazione particolare per cui i due non possono più vivere sotto lo stesso tetto. Ma chiaramente la separazione, non sciogliendo il vincolo, non dà la possibilità a nessuno dei due coniugi di unirsi in matrimonio, di avere atti maritali con altre persone. Dunque, il divorzio, capite che è diverso dalla separazione, cioè col divorzio, il divorzio è in qualche modo la pretesa di sciogliere il patto, di sciogliere il vincolo, di sciogliere quello che si è contratto con il matrimonio. E il divorzio può essere aggravato dal contrarre un nuovo vincolo, come dice il Catechismo nel 2385. Scusate, nel 2384, perché in questo caso il coniuge risposato si trova in una situazione, in una condizione, dice il catechismo, di adulterio pubblico e permanente. Il numero successivo, il 2385, elenca i danni, i problemi che nascono dal divorzio. E qui vedete, i danni che riguardano anzitutto la famiglia e poi la società intera. Tale disordine, dice il catechismo, genera gravi danni per il coniuge che si trova abbandonato, per i figli traumatizzati dalla separazione dei genitori e sovente contesi tra questi, terzo, per il suo effetto contagioso che lo rende una vera piaga sociale. Diciamo, potremmo dire che non c'è bisogno del catechismo, basta aprire gli occhi. Noi vediamo questo. Noi vediamo il grave danno del coniuge abbandonato, il quale è poi tentato a sua volta di commettere adulterio. Vediamo il disastro nei figli, i quali vengono contesi tra i genitori, si ritrovano con figure di riferimento che non sono quelli della coppia stabile, del papà e della mamma. E vediamo l'effetto assolutamente contagioso che il divorzio ha nella società civile, complice una legislazione che sostiene e facilita il divorzio, tant'è vero che ormai è più facile divorziare che espellere un inquilino che non paga l'affitto da anni. Quindi questa è una situazione, è una piaga terribile. Nessuna legge può essere ritenuta legittima in questo senso. Altre offese alla dignità del matrimonio, vedete, sono la poligamia, l'incesto e la libera unione. La poligamia chiaramente cosa contraddice? Contraddice la comunione dei coniugi, i quali si donano l'un l'altro in modo, si dice, unico ed esclusivo. cioè questa donazione non basta donarsi l'un l'altro, ma questa donazione deve essere esclusiva, cioè io mi dono a te e solo a te, e ricevo te e solo te. Questo è il punto fondamentale del matrimonio, quindi anche in questo caso è impossibile in alcuna maniera legittimare la poligamia. Poligamia simultanea, che è quella, la poligamia in senso stretto, o poligamia, se vogliamo, diacronica, che si ha poi con l'adulterio, con nuove unioni, eccetera. Poi abbiamo l'incesto. L'incesto è, che cos'è tecnicamente? È la relazione intima, la relazione sessuale tra parenti, quindi tra consanguinei, o tra affini, quindi tra parenti acquisiti, diciamo così. E, in particolare, il codice di diritto canonico al 1091 e 1092 specifica cosa bisogna intendere per consanguinei e affini, tra i quali appunto è vietato un rapporto di tipo maritale. Allora, in linea retta tra tutti gli ascendenti e tutti i discendenti. Cosa vuol dire in linea retta? Cioè, parto da me, ascendendo ho i miei genitori, i nonni, eccetera. Scendendo ho i miei figli, i miei nipoti, eccetera. Quindi in linea retta qualsiasi tipo di rapporto sessuale è assolutamente proibito, è incesto. Invece, in linea collaterale, è proibito sempre tra fratelli e sorelle ed è proibito in generale tra primi cugini. Dico in generale perché a volte c'è dispensa tra primi cugini, mai tra fratelli e sorelle. Tra gli affini, anche qui dispensabile, per ragioni molto, molto gravi, tutti i gradi nella linea diretta. Cioè, cosa sono i gradi nella linea diretta tra affini? Sono sostanzialmente il suocero, la suocera e la nuora, il genero. Infine abbiamo, vedete nel 2390, la cosiddetta libera unione, cioè tutte quelle forme che implicano intimità sessuale, relazioni di tipo sessuale, e che non hanno, una forma giuridica, o se vogliamo, forme di relazione sessuale al di fuori del matrimonio, stabili, cioè che appunto implicano in qualche modo una unione. Leggiamo il numero 2390, che ci fa capire un po' che cosa rientra in questa categoria della libera unione. L'espressione, dice il catechismo, abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità di legarsi con impegni a lungo termine. Tutte queste situazioni costituiscono un'offesa alla dignità del matrimonio, distruggono l'idea stessa della famiglia, indeboliscono il senso della fedeltà, chiaramente, perché sono, che cosa? Un vivere more uxorio, cioè come se fosse un matrimonio, ma al di fuori del matrimonio, senza il vincolo matrimoniale. E, aggiunge il catechismo, sono contrarie alla legge morale. Per quale ragione? Per questa ragione, lo dice il catechismo, l'atto sessuale deve avere posto esclusivamente nel matrimonio, al di fuori di esso, costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale. La dottrina della Chiesa è molto chiara a riguardo, a motivo di quello che già ci siamo detti, cioè del significato proprio dell'unione tipo sessuale, che implica una comunione di vita, una donazione reciproca, stabile e per i battezzati elevata alla dimensione sacramentale. al di fuori di questo contesto, col significato altresì di apertura alla vita e dunque il diritto del bambino, del nascituro, di nascere all'interno del matrimonio, quindi al di fuori di questa cornice, qualsiasi atto sessuale è sempre peccato grave e, il Catechismo aggiunge, esclude dalla comunione sacramentale. È impossibile, non ci sono eccezioni a riguardo. Questo bisogna sempre tenerlo presente, chiarirlo. Non si tratta di un atto, come si dice oggi, di esclusione, di discriminazione, è invece un atto medicinale, perché da un lato ricevere la comunione eucaristica in stato di peccato grave, come dice San Paolo, è mangiare e bere la propria condanna. Questo è vale sempre per qualsiasi peccato grave. Ma, diciamo, in più c'è proprio la questione del segno, dove la comunione sacramentale è, diciamo così, una comunione nuziale con il corpo di Cristo nella Chiesa. Chiunque viva nella propria carne la contraddizione, invece di vivere come dire, una relazione sessuale al di fuori del matrimonio, rompe nel segno della propria carne quello che poi pretende di ricevere nella comunione eucaristica. Quindi vedete che l'ipotesi di eccettuare alcune situazioni a cascata chiaramente tira giù tutto, perché il senso profondo è questo. Non è dunque possibile un'eccezione, l'abbiamo visto, lo ribadiamo, e bisogna tenere assolutamente fermo, ma la Chiesa tiene fermo non perché, lo ribadiamo in chiusura, non perché, come dire, non stimi, rifiuti, disprezzi la sessualità umana, ma esattamente per la ragione contraria, perché sa il valore della sessualità integrata nella personalità e vissuta come segno sacramentale della unione di Cristo con la sua Chiesa. La Chiesa non può, non potrà mai derogare a questo.